pour l'empereur.
Abbiamo aperto con una fanfara, con la Garde Impériale, e questa fanfare pour l'Empereur, appunto. Buongiorno da Olivier Bosia, buongiorno.
Da Giovanni Conti.
E buongiorno anche alle nostre due illustri ospiti, Monica Guarracino, storica, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
E Giulia Perni, musicologa, buongiorno anche a lei.
Buongiorno e grazie dell'invito.
E grazie a voi di averlo accettato. Giovanni, da dove partiamo?
Partiamo perché... ovviamente dal 5 maggio 1821, esattamente 200 anni fa. Lo abbiamo letto su tutti i giornali che ce lo hanno ricordato, lo abbiamo sentito nelle radio e visto nelle televisioni. Dicevo, 200 anni fa Napoleone Bonaparte moriva nel suo esilio dell'isola di Sant'Elena, territorio britannico d'oltremare nel pieno dell'Oceano Atlantico. Là lo avevano costretto gli inglesi per rendergli difficile, se non impossibile, una fuga, come invece era avvenuto all'isola d'Elba. L'isola d'Elba in parte sarà protagonista della nostra puntata, non solo evidentemente, ma soprattutto la protagonista sarà, insieme alla figura del corso, la musica, perché durante tutta la sua vita Napoleone intuì che la musica poteva diventare funzionale all'affermazione del proprio potere personale. Queste almeno le premesse di un saggio che porta la firma delle due ospiti che abbiamo poco fa presentato, e giro quindi la domanda a Giulia Perni: in che misura Napoleone intuì questo ruolo della musica?
Allora sì, Napoleone innanzitutto fu un vero appassionato della musica, però riuscì a intuire che la musica poteva diventare funzionale all'affermazione del proprio potere. Lui era un uomo bene di ingegno militare, appassionato di scienze, filosofia, ingegneria, però era sedotto dall'arte della musica per la sua stessa natura, ne capiva il suo valore formativo, la sua vera bellezza e il suo linguaggio universale. E proprio questo, cioè questa forza universale che da sempre ha avuto la musica, affascinò il condottiero, ma la utilizzò come una musica di propaganda. Oggi abbiamo i social, a quel tempo c'era bisogno di qualcos'altro. E Napoleone cercava sempre di prendersi il consenso del popolo attraverso bollettini di guerra, giornali, pubblicazioni, monete, e tanto più attraverso la quarta arte, la musica. E sia durante il consolato che durante anche proprio il periodo dell'impero capì che la musica poteva avere un ascendente sul popolo, sull'impero, e riuscì anche ad affermare il suo proprio potere attraverso grandi scenografie, grandi spettacoli teatrali dei propri colossal. E il linguaggio operistico si arricchì notevolmente dal punto di vista anche letterario e musicale. E mi piace ricordare ad esempio una delle opere proprio ufficiali del regime dell'impero, Le Triomphe de Trajan di Jean-François Le Sueur. Era un'opera veramente di dimensioni colossali, 432 costumi, la presenza in scena di cavalli dal vivo, e un'opera che veramente attraverso le marce, attraverso gli inni, tutto questo insieme, ensemble di scenografie, di apparati, di musica rumorosa, fragorosa, non faceva altro che affermare la forza di questo condottiero. Beethoven diceva che lui era proprio l'uomo che cavalcava con lo spirito il mondo.
Giulia Perni ci ha già suggerito molti aspetti, quasi il preludio del Grand Opéra, la maestosità, l'imponenza. Io volevo fare una sorta di piccola obiezione dell'avvocato del diavolo. Il ruolo della musica e il farsene, come dire, sfarzo e pregio non era però una cosa nuova. Già nelle corti rinascimentali e poi ancora più avanti la musica è sempre stato un elemento per i potenti per affermare il proprio potere. E allora chiederei un po' provocatoriamente a Giulia Perni, poi magari anche l'altra ospite, Monica Guarracino, se vuole ci dice qualcosa. In cosa cambierà, poi magari torniamo appunto su alcuni aspetti come quello del teatro d'opera o di altri maestri che ha citato Giulia Perni, ma qual è la differenza, se ce n'è una, che segna Napoleone dai sovrani precedenti? C'è qualcosa che cambia?
Ah, innanzitutto Napoleone voleva i suoi musicisti, aveva una predilizione per alcuni musicisti, alcuni compositori, da Paisiello a Spontini a Jean-François Lesser a Méhul, quindi richiedeva, capiva chi erano i grandi compositori di quel periodo. Sì, è vero, sempre la musica è stata, tra virgolette, diciamo, utilizzata, strumentalizzata negli altri momenti, dal Rinascimento al Seicento. Solo che ora la musica aveva proprio un aspetto visivo, una dimensione visiva molto importante e quindi che faceva centro, aveva questo anche senso ritmico molto imponente. È questo che rendeva tutto più spettacolare, tanto che si fece addirittura, Napoleone si fece comporre una messa solenne per la propria autoincoronazione. Questa è una dimensione veramente, non si può dire innovativa, ma comunque con uno spirito moderno, come del resto era moderno lo stesso Napoleone.
Giulia Perni l'abbiamo sentita, chiederei all'altra nostra ospite Monica Guarraccino, buongiorno anche a lei, se ha qualcosa da aggiungere a questo proposito. Poi magari ci torniamo perché in fondo alla fine potrebbe anche essere l'avvento di un altro tipo di società, magari anche con un altro tipo di funzione della musica nell'espressione di questa società, ma qui forse dovremmo aprire un altro programma apposta. Monica Guarraccino, buongiorno, cosa ci dice al proposito?
Io vorrei aggiungere un elemento di riflessione legato appunto alla modernità anche della politica culturale napoleonica e alla sua visione europeista, perché quello che ci ha detto Giulia Perni, che sicuramente è valido per quello che riguardava la musica in Francia, lo possiamo osservare negli stessi anni anche nei cosiddetti stati satellite, che sono governati spesso da membri della famiglia Bonaparte. In Toscana, ad esempio, abbiamo dal 1805 il Principato di Lucca e Piombino e dal 1809 il Granducato di Toscana, che sono retti dalla sorella di Napoleone, Elisa Baciocchi, che dove vengono praticamente ripetuti tutti quei moduli culturali che Napoleone aveva già sperimentato in Francia. E questo vale per la musica, vale per il teatro, quindi finalità didascaliche, finalità politiche, ma anche finalità in un certo senso europeiste. Elisa nelle sue lettere scrive che utilizza il teatro per insegnare alla sua corte a parlare il francese in modo spigliato. E quindi diciamo una lingua universale che unisce tutta Europa e anche gli stessi spettacoli che da Parigi vengono riprodotti con le stesse modalità in tutti gli stati governati da Napoleone in Europa.
Dunque, altri aspetti ancora che ci mostrano quasi anche un po' una strategia, se così vogliamo, una strategia familiare. Maestri amatissimi, Zingarelli, Paer, Paisiello, l'abbiamo citato, poi ci torneremo anche perché sarà protagonista di quella cerimonia celeberrima. Anche qui abbiamo un verso insolito. Torniamo a Paisiello e ad altri maestri, Le Sueur e altri ancora, poi Spontini, Cherubini, per arrivare a Paganini. Io sarei quasi curioso, ma Giovanni mi...
Sì,
mi
io volevo continuare con la dottoressa Guarraccino a proposito del, diciamo così, del ruolo e del rapporto di Napoleone con la musica. Voi che sicuramente ne sapete di più, come dobbiamo immaginare questa operazione? Possiamo vedere Napoleone attorniato, diciamo così, da consulenti musicali che lo spingono a queste operazioni che in fondo sono a sfondo politico, o è tutta farina del suo sacco?
Ma sicuramente Napoleone, e questa è anche una chiave del suo successo, seppe circondarsi dagli intellettuali migliori del suo tempo, questo in tutte le arti e quindi sicuramente anche nella musica. E lo stesso appunto anche per gli altri personaggi legati alla figura dell'imperatore. Vediamo che Elisa Bonaparte, ad esempio, fu legata a tantissimi musicisti e anzi in un certo senso contribuì anche alla loro fortuna. Basta citare Rossini, che fu maestro della figlia di Napoleone, di Elisa, Napoleone Elisa, e che diciamo condivise con lei una parte dell'esilio bolognese, quindi dal 1805, dal 1815 frequentò la residenza di Elisa a Bologna e appunto contribuì alla formazione dei figli. Naturalmente questo vale a maggior ragione per Napoleone, che appunto seppe circondarsi dai maestri migliori e da loro, colse tutte quelle che erano gli input culturali del momento.
Siamo tornati con un breve esempio musicale, ne avremo qualche altro nel nostro programma, con una marcia, la marcia per il primo console, scritta da quello che forse fu il suo compositore preferito, ossia Giovanni Paisiello. Questo ci dava anche un'impressione della sonorità, delle fanfare di quell'epoca, prima dell'avvento degli ottoni del basso tuba, che erano ancora, insomma, delle bande con i legni in primo piano, soprattutto con l'aggiunta degli strumenti a percussione. Le nostre ospiti Monica Guarraccino e Giulia Perni. Io sarei stato curioso ora di andare
all'Isola d'Elba.
Alle Tuileries, da prima, perché Paisiello fu nominato maestro di musica nella residenza parigina di Napoleone, al Palais des Tuileries, appunto. E allora partirei così brevemente nel sentire che musiche si eseguivano in quelle situazioni, oltre che in quelle pubbliche.
Giulia Perni.
Sì, Paisiello era appunto alla corte, era al Palazzo delle Tuileries, che era stato elevato al rango di residenza imperiale. E Paisiello era stato appunto voluto da Napoleone. Nel 1801 Napoleone chiese il permesso a Ferdinando de Borbone di concedere a Paisiello l'autorizzazione per andare a Parigi. Prima ci fu un accenno di rifiuto e poi Paisiello riuscì ad andare a Parigi e venne accolto in maniera solenne il 24 aprile del 1802. Addirittura gli fu dato un vitalizio, un onorario di ricordo di 12.000 franchi, poi altri 18.000 per le indennità della carrozza, dei pranzi. Era veramente tenuto una enorme considerazione e proprio Napoleone chiese a Paisiello di comporre una tragedia lirique nella secolare tradizione di quel periodo e compose la Proserpine. Ma fu proprio Paisiello che si può considerare prediletto quasi da Napoleone, poi nel 1804 addirittura a scrivere appunto queste musiche, le musiche per la sua autoincoronazione. scrisse anche un Te Deum Laudamus, oltre alla Messa Solenne, e la loro musica era sì, imponente, però dobbiamo ricordarci anche che comunque Napoleone amava anche la cantabilità della melodia italiana, per questo, oltre che alle grandi opere, l'opera comica, la tragedia lirique, amava musicisti come Niccolò Zingarelli, Ferdinando Paer, Gaspare Spontini. Quindi abbiamo un'ambivalenza nel senso. Due tipi di musiche possiamo considerare, la musica quella imponente, ma anche la musica quella cantabile.
Allora, dalle Tuileries,
Andiamo
Giovanni?
all'Isola d'Elba, l'Isola d'Elba dove le nostre protagoniste, attraverso la loro pubblicazione intitolata appunto Napoleone e la musica, ci descrivono diverse
Un
situazioni.
ampio
Un
capitolo,
ampio
sì.
capitolo. Monica Guarracino, ci inquadri un po' storicamente che fotografia potrebbe, aveva o meglio, l'Isola d'Elba nel momento in cui l'imperatore pone i suoi stivali sul terreno dell'isola?
Allora, quando Napoleone giunse all'Isola d'Elba, esattamente il 3 maggio 1814, sicuramente l'isola attraversava un periodo di forte depressione, sia culturale che economica. Ma Napoleone, diciamo in virtù del Trattato di Fontainebleau, poté esercitare la piena sovranità sull'isola e quindi si pose come obiettivo primario quello di una sua emancipazione, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista sociale e culturale. Il confronto con le Tuileries può sembrare blasfemo, diciamo, ma in realtà non è così come si potrebbe pensare in un primo momento, perché in realtà Napoleone all'Isola d'Elba applicò tutti gli standard di vita e tutti gli standard che riguardavano proprio il suo stile di vita personale, così come faceva a Parigi. Quindi, dal cerimoniale di corte all'organizzazione delle residenze, tutto doveva essere come a Parigi. E per molti anni gli storici hanno descritto un Napoleone all'Elba come un sovrano sconfitto, un uomo ormai ripiegato su se stesso, un uomo vinto. In realtà Napoleone all'Elba, ricordiamo che proprio in virtù del Trattato di Fontainebleau, egli vantava ancora il titolo di imperatore, una rendita annuale di 2 milioni di franchi, una guardia personale. Quindi, diciamo, era molto lontano dall'essere un sovrano borghese ripiegato su se stesso, come veniva descritto. Fu ancora quindi Napoleone imperatore all'Elba. Naturalmente, diciamo, ci sono voluti molti studi approfonditi nei principali archivi italiani e francesi per riscrivere questa pagina di storia, perché spesso anche a causa della spoliazione delle residenze avvenuta nei primi anni del Novecento e durante la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, che contribuirono appunto a dare un'idea un po' dimessa di Napoleone all'Elba, e idea che appunto è rimasta per molto tempo. Importanti studi appunto condotti negli ultimi anni sotto la direzione scientifica del Museo Nazionale hanno appunto permesso di riscrivere questa pagina di storia. Quindi Napoleone all'Elba era assolutamente ancora imperatore, il suo stile di vita lo testimonia sia dalle abitudini, ad esempio dalla tavola, tanto per dirne una. Napoleone aveva portato dalla Francia importanti serviti in porcellana di Sèvres, argenterie, un suo cuoco personale, un pasticcere, un sommelier. Napoleone all'Elba beveva solo vino francese. Mangiava solo piatti francesi e non derogava assolutamente nulla a quello che era il cerimoniale di corte. Allo stesso modo,
Mi scusi,
prego,
prego,
prego.
prego. No, prego.
No, volevo aggiungere un altro elemento, sempre come esempio appunto per lo stile diciamo, imperiale di Napoleone all'alba. E un altro esempio è costituito dalla sua biblioteca. Napoleone portò con sé all'alba circa 5.000 volumi, in gran parte provenienti dalla biblioteca di Fontainebleau, dalla biblioteca di Saint-Cloud, e organizzò all'alba la stessa biblioteca che aveva nelle sue residenze imperiali di Francia. Quindi una biblioteca privata destinata a lui e una biblioteca invece aperta agli altri membri della corte. Quindi in tutto e per tutto Napoleone era ancora imperatore.
Monica Guarracino ci ha illustrato alcuni aspetti dello stile di vita dell'imperatore sull'Isola d'Elba. Io vorrei quasi prima di tornare a Parigi fare una piccola escursione perché si è parlato di Elisa, una delle sorelle di Napoleone, dapprima Lucca, poi Granduchessa di Toscana con grande sfarzo, ma c'è un'altra sorella, Paolina, che poi si sposerà Borghese a Roma, eccetera, che anch'essa ebbe un ruolo seppur minore. E allora chiederei a Giulia Perni che musiche si suonavano all'Elba e per esempio presso l'altra sorella Paolina. Ricordiamo che anche all'Elba poi arriverà la regina madre, o meglio l'imperatrice madre e il resto della famiglia, ma il tempo fugge. Torniamo brevemente alla musica, all'Elba e anche negli altri territori dove c'era la famiglia Bonaparte. Giulia Perni.
Sì, allora, per quanto riguarda l'Elba, fu proprio Paolina a creare un'atmosfera che rievocava il clima della corte imperiale. Si parla di serate albane con balli che si tenevano ai mulini, oppure a teatro con danze, mascherate. Le feste prevedevano anche un numero di circa di 200 ospiti, erano un grande successo, apparati decorativi, libagioni, le musiche erano comunque musiche e anche diciamo, danze particolari, perché con Napoleone si ruppe un po' il rigido sistema tipo del minuetto dell'ancien régime, ma anche danze diverse, contraddanze, mascherate, danze più di gruppo, più aperte. E questo anche a dimostrare un tipo nuovo anche di apertura verso le altre arti. Addirittura ci tengo a sottolineare questo, che all'Elba, e Monica sicuramente ci potrebbe raccontare vari aneddoti, Napoleone volle un teatro, e oggi il Teatro del Carmine, oggi il Teatro dei Vigilanti, quindi è importante anche questa costruzione, perché fu inaugurato il 22 gennaio 1815 con una grande festa da ballo, grande sfoggio di abiti, di gioielli, musica sia strumentale, sia anche musiche però rappresentazioni comunque sempre di opere, perché come all'Elba anche comunque nella corte di Elisa c'erano molte messe in scena di opere, di concerti. Così il teatro fu inaugurato, quindi un vero e proprio comunque regime musicale di alto livello. Si racconta che
Di grande
sì, di
ricchezza,
grande
insomma, sì.
respiro, di grande ricchezza, quindi sia dal punto di vista comunque sempre del pubblico che vi partecipava, che comunque l'Elba era ben frequentata, molte persone andavano all'isola anche durante i balli, durante le cerimonie, cioè venivano molti rappresentanti, anche molti nobili arrivavano all'Elba, quindi si era creato comunque un po' il centro d'Europa, possiamo dire, in quei famosi 10 mesi. L'altra sorella è Elisa, a Lucca dal 1805 al 1812 ha dato servizio il geniale Niccolò Paganini, e questo lascia tutto dire, quindi un musicista di tal genere che divenne anche, va bene, maestro di corte, secondo violino, gli fu data onorificenza, e era un personaggio che comunque aveva un certo carisma, e anche i concerti di tipo strumentale arricchivano l'ambiente musicale lucchese.
Yeah. Beh, anche il testo è piuttosto esplicito. Vivat in eternum. Autore Nicolas Rose, che fu maestro di Jean-François Le Sueur, che fu il successore di Paisiello come maestro dell'imperatore Napoleone. Ci spiace non poterci dilungare molto sull'Elba, ma siamo tornati direttamente a Parigi, perché questa è una delle musiche della cerimonia dell'autoincoronazione di Napoleone nel dicembre 1804, con la grande messa di Paisiello, il Te Deum Laudamus di Paisiello, musiche di Nicolas Rose, di Jean-François Le Sueur, che era il direttore, era anche maestro di cappella a Notre Dame. Monica Guarracino e Giulia Perni, io vorrei accennare ancora, abbiamo pochissimo, ma una cosa rapidamente, perché Napoleone certamente contribuì a diffondere questo ampliamento degli organici, che forse in parte era già in corso, ma che appunto sotto la sua guida raggiunse davvero delle dimensioni notevolissime per le celebrazioni in pubblico, ma anche nei teatri, una specie di preludio al Grand Opéra. E allora, brevissimamente, cosa ci dite a proposito? Giulia prima e sì. Monica poi.
Sì, sì. Allora, posso dire che ad esempio per l'incoronazione addirittura avevamo 500 cantanti e attori per la parte appunto esecutiva, organizzati in due orchestre e cori. Quindi sì, c'era un incremento della parte sonora, strumentale, degli strumenti a fiato, comunque di tutta quella parte orchestrale appunto dedicata agli strumenti a fiato, anche perché comunque era tutto più rivolto verso le marce, le fanfare, addirittura sulle stesse anche nel Fernand Cortès di Spontini, addirittura avevamo la banda sul palcoscenico, quindi che eseguiva la marcia. Quindi tutto un'accentuazione anche di questa parte orchestrale che poi porterà al Grand Opéra.
E dunque sì, abbiamo queste dimensioni che cambiano, così come poi cambierà anche la società, ma questo potrebbe essere l'argomento di un altro programma, evidentemente.
Assolutamente sì. Siamo in chiusura, ma non vogliamo perdere l'occasione per sottolineare in pochissime parole, in termini musicali soprattutto, ma non solo, di che cosa siamo debitori nel discorso che abbiamo fatto in questa trasmissione, evidentemente, a Napoleone. Monica Guarracino.
Sì, io vorrei chiudere appunto con questo elemento europeista a cui facevo riferimento all'inizio. E tutti i musicisti che sono stati ricordati durante la trasmissione sono diventati patrimonio comune in tutta Europa all'inizio dell'Ottocento e hanno contribuito sicuramente a costruire quella che è la cultura attuale, la nostra cultura musicale di oggi. Quindi in un certo senso nella musica, come in moltissimi altri aspetti della vita culturale, non solo, dobbiamo ringraziare Napoleone, che fu un innovatore e sicuramente aiutò appunto la creazione di una cultura europea.
Benissimo, grazie di questo messaggio che veramente è anche una finestra sul futuro che vogliamo sia in questa direzione. Grazie a Monica Guarracino, che ha appena parlato, grazie a Giulia Perni, entrambe hanno firmato il libro Napoleone e la musica per l'editrice Sillabe.
Abbiamo citato alcuni musicisti e non abbiamo citato, ma anche questo dovrebbe essere, potrebbe essere un altro o vari altri programmi, i musicisti che poi hanno cominciato a rendere omaggio a Napoleone, da Beethoven in poi. E arriviamo alla chiusura con Arturo Neger, che scrive le musiche per il celebre film muto di Abel Gance del 26-27 Napoleone. Grazie, a risentirci.
Grazie ai nostri ospiti. Buon pomeriggio.
Grazie. A risentirci, grazie.